Allora, abbiamo parlato in apertura di questo, diciamo, speciale sulla GKN di parole d'ordine, ma se c'è una cosa che i laboratori del collettivo ci hanno spiegato all'assemblea della scorsa domenica al Gabrio è che le parole non bastano se non sostenute da un forte senso delle rivendicazioni. Un punto centrale questo delle lotte, ma non per niente banale, perché spesso si lanciano rivendicazioni sparando molto in alto senza sapere se si avranno effettivamente le forze per raggiungere gli obiettivi prefissati, o ancora peggio si rischia che le rivendicazioni possano essere strumentalizzate dalla controparte o semplicemente fraintese. E proprio a riguardo di questo andiamo ad ascoltarci il secondo contributo preso da questa assemblea di domenica scorsa al Gabrio. Buon ascolto.
Il tema rivendicativo, cioè di che cosa rivendichiamo. Vorrei rassicurare le compagne e compagni che, pur essendo comunque lavoratori che partono da un livello molto semplice, abbiamo presente quello che è l'intero dibattito politico e storico attorno alle rivendicazioni che una vertenza come la nostra deve avanzare. Le conosciamo abbastanza bene. Chi propende per la nazionalizzazione, chi specifica che deve essere sotto controllo operaio, chi propende per il cooperativismo, chi propende per nessuna di queste perché con un'impostazione di altro tipo dice che devi comunque, non devi tirare in ballo lo Stato borghese ma semplicemente un altro privato. Le conosciamo. Le conosciamo tant'è che a volte, spesso, già quando venite a porci, sappiamo già dove volete andare a parare. Per cui vi preghiamo, come noi stiamo provando a stupire, di stupirci, e capiamo quando ci stupite, e quando ci stupite ce lo segniamo subito, ogni volta che c'è un'idea che riteniamo valida. Il problema di qualsiasi rivendicazione non è soltanto che la devi avanzare in astratto, è che quando hai un processo vivo la devi avanzare nel momento giusto, con l'assemblea dei lavoratori che la capisce, che l'appoggia, e tra l'altro senza che il tuo avversario te la scippi. Perché dal punto di vista della rivendicazione, oggi noi chiediamo solo e soltanto il ritiro dei licenziamenti. Può sembrare priva di qualsiasi progettualità, ma di fatto noi, ritirando i licenziamenti, chiediamo di essere rimessi sul libro paga di Melrose, e quindi di fare innanzitutto pagare la prima sanzione semplice e banale a quell'azienda, cioè che continui a pagarci gli stipendi e che così facendo possa continuare l'assemblea permanente, e perdono soldi perché nel frattempo i macchinari e le merci rimangono ferme. Il motivo per cui avanziamo questa rivendicazione in maniera così forte perché la nostra controparte invece non vede l'ora di trovare qualsiasi altra rivendicazione per scappare. Per cui lo sappiamo anche noi che GKN e Melrose non tornerà mai probabilmente a Firenze a produrre, e che se anche tornasse a produrre lo farebbe solo per trovare altri stratagemmi per chiudere. Quindi sappiamo che a un certo punto deve essere posta la questione dell'alternativa, cioè che quella fabbrica vada avanti in altro modo. E a quel punto però diciamo la cosa più semplice, che il gruppo Stellantis, che avrebbe interesse industriale a tenere aperta Firenze, perché Firenze nasce dagli anni 30 per servire gli stabilimenti Fiat e poi FCA Stellantis, e oggi viene meno perché Stellantis si disimpegna ulteriormente, oltre al disimpegno che ha già avuto negli ultimi 10 anni, che Stellantis si deve esprimere se vuole un fornitore di semiassi lì a Firenze, qualsiasi esso sia. Ovviamente sappiamo che è una domanda retorica che serve a smascherare Stellantis, per quanto Stellantis si è smascherata molto rapidamente, perché nemmeno il tempo di fare la domanda, che si è già disimpegnata dal prestito pubblico che la impegnava pochissimo, ma giusto per chiarire ci fosse qualche dubbio, si è tolta anche da quel prestito. E oggi non fa ripartire non due stabilimenti a caso, perché chi conosce come voi il mondo Stellantis sa che l'automotive in Italia in questo momento è ridotto realmente a due stabilimenti, Melfi e Sevel. Sevel non riparte, anticipa un pezzo della produzione che va in Polonia come la nostra e Melfi riduce le linee da 2-1. Ma non c'è reazione all'interno del mondo Stellantis. Non ce lo dovete venire a dire voi, lo sappiamo. Quindi noi cerchiamo di essere di pungolo alle lavoratrici e lavoratori Stellantis, ma sappiamo anche che non ci sostituiamo a loro. Non ci possiamo sostituire. C'è arrivata la proposta di andare a fare il blocco di fronte agli stabilimenti. Se non hai dentro un minimo di appoggio è una tattica perdente e oltretutto, anche se l'avessimo voluta praticare, gli stabilimenti non stanno ripartendo. Quindi anche solo per questo al momento non è all'ordine del giorno. È il governo che pone il problema dell'alternativa. Allora, il vice ministro ce l'ha detto, non vedo l'ora che si levino di culo questi, non ha usato proprio questi termini, comunque più o meno, di Merrose. E infatti cosa ci propongono? La reindustrializzazione. Ma anche questa è una rivendicazione sbagliata, perché serve a farli scappare. E la reindustrializzazione è una finzione, perché una fabbrica è un centro neuronale, ha migliaia di legami che si sono creati. Chi cambia il toner alla stampante, chi porta il pezzo per il ricambio del macchinario. Dire che da zero, che dal nulla tu parti e invece di seminarsi fai ombrelli, è una posizione astratta e tipicamente borghese di pensare che nel cambio da una fabbrica all'altra basta che fai il cambio di proprietario, tipo calciomercato, il Milan ora va a chissà chi, il Poggi Bonzi viene ceduto dal patron, non è così. Una fabbrica è un organismo complesso ed è astratto dire che reindustrializzi da zero. A quel punto, se ci pongono la reindustrializzazione da zero, gli abbiamo già detto, allora chiediamo di essere nazionalizzati e vogliamo la proprietà statale, se si deve ripartire da zero, sotto il nostro controllo. Ma anche lì non è semplice, perché quando gliel'abbiamo posto, il responsabile della regione toscana ci ha detto sì, è vero, vero, come a Taranto, nazionalizziamo come a Taranto. Quindi anche l'arrivo di Invitalia e di un investitore pubblico, se non hai rapporti di forza per fare una nazionalizzazione con le tue teste e non sopra le tue teste, anche quella è una rivendicazione che ti scippano. Quindi lo spettro di rivendicazioni che noi possiamo avanzare non è così semplice. Dipende da rapporti di forza, da momento e da come ci arrivi. Al momento noi siamo fermi al ritiro dei licenziamenti e a rifiutare la cassa integrazione per cessazione d'attività. Sulle 13 settimane la cosa è un pochino più complicata, perché spingono tutti per le 13 settimane per una ragione politica, perché hanno firmato la famosa presa d'atto e per l'abbiamo firmata, infatti ci sono le 13 settimane, e i padroni non accettano perché la cassa integrazione ordinaria si lega al ritiro dei licenziamenti. Se ce le proponessero dovremmo valutarle, perché a noi ci darebbero tempo e dovremmo decidere se è il tempo che prende noi o siamo noi in grado di prenderci quel tempo. Perché vorrebbe dire che quantomeno il problema di come campiamo e della tenuta della lotta per 13 settimane è risolto e ci abbiamo un autunno a disposizione. Ma quello dipenderà dai rapporti di forza. Ma è così sempre. Quando tu apri un tavolo con la controparte, con il governo, se ci vai senza rapporti di forza, il tavolo prende te. Ma questo non vuol dire che tu non debba mai aprire un tavolo. In questo momento, per esempio, noi non vogliamo il tavolo. Noi abbiamo l'articolo 28 e la manifestazione del 18. Se ci riaprono il tavolo da qua al 18 è per provare a far crollare il 18. Non è per altre ragioni. Non è per altre ragioni. Infatti noi in questo momento non lo vogliamo. Se ce lo apriranno però dovremo andare.